Radio Immagina.
La settimana scientifica. Rotocalco di ricerca, innovazione e tecnologie.
Bentrovati a questa nuova puntata della rubrica La settimana scientifica, rotocalco di scienza, innovazione e tecnologia. Andiamo in onda il sabato dopo l'intervista di Giuliano Giubilei, che saluto, e potete contattarci se avete curiosità, questioni da chiedere o anche solo volete intervenire alla nostra mail radio@immagina.eu oppure via WhatsApp al numero 342 142 6902. È il momento della rassegna stampa e, come di consueto, con noi c'è Giulia Bonelli. Buongiorno Giulia.
Ciao Francesco, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
Allora, che cosa ci racconti oggi? In questi giorni c'è stato un annuncio importante per quanto riguarda lo spazio del nostro paese.
Sì, questa settimana, il 3 marzo, c'è stato l'annuncio della prossima missione sulla Stazione Spaziale Internazionale dell'Agenzia Spaziale Europea, e a volare sarà Samantha Cristoforetti, la prima donna italiana che è andata nello spazio nel 2014 con la missione Futura dell'ASI. Ecco, Samantha tornerà sull'ISS nella primavera del 2022. Questo appunto è stato annunciato durante una conferenza stampa dell'ESA e si parla, ed è la grande novità appunto anche del volo spaziale umano, di una missione che non sarà più a bordo della Soyuz russa, appunto lo storico veicolo della Russia per raggiungere l'ISS, ma Samantha Cristoforetti volerà a bordo di una navicella privata. Ancora non si sa quale, ovviamente tra le ipotesi più probabili c'è la Crew Dragon di SpaceX, che ha già debuttato nel maggio 2020, però i dettagli saranno poi resi noti nei prossimi mesi.
Sì, perché l'alternativa sarebbe la capsula della Boeing?
La Starliner, esatto, che non ha ancora volato con umani a bordo, però sta lavorando sui test, quindi diciamo è possibile che per la primavera del 2022, che è la data del volo di Samantha Cristoforetti, sarà pronta anche questa navicella.
Questa è una missione che rientra, diciamo, nelle missioni dell'Agenzia Spaziale Europea, perché poi l'Agenzia Spaziale Italiana ha proprie missioni in virtù di un bilaterale con la NASA.
Sì, esatto, questa è una missione dell'ESA, infatti appunto in conferenza stampa ha partecipato tra l'altro anche il nuovo direttore generale Joseph Aschbacher dell'ESA, che è entrato in carica proprio il 1 marzo, e tra l'altro in questa occasione è stata rilanciata anche una grande novità per l'ESA, che è l'apertura di un bando. Dopo addirittura 11 anni, erano 11 anni che l'ESA non faceva un bando di questo tipo, per la ricerca di nuovi astronauti. Quindi ci saranno nuove reclute, il bando aprirà il 31 marzo e sarà aperto fino al 28 maggio del 2021.
Ecco, credo che proprio Samantha Cristoforetti facesse parte di quell'ultimo bando di 11 anni fa, insieme a Luca Parmitano.
Sì, esatto, lei e Luca Parmitano sono stati proprio gli ultimi selezionati, e l'ESA ha specificato che i nuovi astronauti non andranno a sostituire quelli attuali, ma appunto servono nuove reclute anche proprio in vista di un'intensificazione dei voli umani e della nuova corsa allo spazio verso la Luna.
Beh, visto che i vettori si stanno moltiplicando dopo il ritorno, diciamo, degli americani, e poi comunque gli attori spaziali stanno crescendo, diciamo, l'astronauta diventerà un lavoro come è diventato il pilota d'aereo nel corso degli anni, poi sostanzialmente.
Sì, esatto, l'idea è di rendere i voli spaziali sempre più di routine, e in questo, come abbiamo già detto altre volte, l'alleanza con il settore privato è fondamentale. E su questo, Francesco, c'è stata un'altra importante novità proprio in questi giorni, sempre il 3 marzo, tra l'altro poco dopo la mezzanotte italiana, del successo del volo Starship SN10, che è il prototipo che SpaceX sta preparando proprio per le missioni di lunga durata.
È successo nel senso che è atterrato verticalmente, poi il botto non se lo sono risparmiati, insomma.
Esatto, ne avevamo parlato nelle settimane scorse. SpaceX aveva cercato di fare riatterrare la sua navicella già lo scorso dicembre e lo scorso febbraio senza riuscirci, nel senso che la navicella era esplosa proprio al momento del rientro. Questa volta la grande novità è stata che c'è stato il cosiddetto soft landing, cioè SN10 è atterrata verticalmente con una manovra molto complicata che è per perfettamente riuscita, ma poi 8 minuti dopo il lift off, quando già la navicella era atterrata, è esplosa, quindi c'è stato qualche problema evidentemente che nella fase finale. Però
ancora non sappiamo, cioè dovranno verificare.
Esatto, perché è stato, diciamo, i dati ancora non sono stati raccolti, bisogna vedere qual è stato il problema. Nei test precedenti abbiamo visto sono stati problemi di tipo diverso, i motori nella fase di discesa. Adesso sembrerebbe che il problema ai motori, vedendo la diretta del lancio, siano stati risolti, però c'è stato chiaramente un problema di pressione o comunque di resa poi nella fase finale dell'atterraggio. Certo. L'idea comunque è quella di continuare a lanciare questi prototipi fino al lancio e all'atterraggio perfetto.
Sì, anche perché appunto, come anche dicevamo con Roberto Vittori nella scorsa puntata, atterrare sulla Terra è difficile, atterrare su Marte è ancora più difficile, e figuriamoci sulla Luna, quando poi pesi quello che pesi e sei grande quello che sei grande. Ma andiamo oltre, perché poi sempre legato, diciamo, alle attività di Elon Musk, che praticamente è il dominus di tutto quello che riguarda le novità dello spazio, se escludiamo appunto l'annuncio per Samantha Cristoforetti, c'è una nuova lotteria.
Sì, allora avevamo parlato qualche tempo fa della lotteria appunto di Elon Musk, Inspiration 4, che era appunto rendere l'accesso allo spazio davvero accessibile a tutti, quindi con un biglietto della lotteria chiunque poteva accedere allo spazio. Questa lotteria si è quasi conclusa, e però appunto quel chiunque in realtà riguardava gli Stati Uniti, perché un criterio era essere cittadini degli Stati Uniti. In questi giorni invece si è aperto un nuovo concorso, addirittura completamente gratuito, quindi neanche c'è il biglietto della lotteria, e a indire questo concorso è stato il miliardario giapponese Yasuko Maezawa, e che sarà il primo turista lunare. Lui aveva acquistato proprio da Elon Musk il primo biglietto per un volo in orbita attorno alla Luna, e in questi giorni ha detto di aver bisogno di 8 compagni di viaggio, quindi 8 viaggiatori lunari che saranno selezionati questa volta in tutto il mondo, quindi chiunque può partecipare, è un concorso libero, per volare insieme a lui. La data ancora è da definire, si parla di un primo volo addirittura nel 2023, però insomma molto presto rispetto anche alla tabella di marcia serrata di SpaceX, e la novità è quindi che chiunque potenzialmente potrebbe diventare il prossimo turista spaziale.
Ma mi sembra che la navetta però non preveda ancora 9 persone a bordo.
Infatti, adesso appunto il prototipo dovrebbe essere pronto per un volo senza equipaggio nel 2021, quindi in effetti il volo nel 2023 sarà probabilmente di un equipaggio ridotto. L'obiettivo è la scalabilità, nel senso che la Starship poi prevede anche equipaggi con più di 8 persone, cioè l'idea è di rendere un domani la specie umana multiplanetaria, e quindi portare equipaggi anche molto grandi. Diciamo, la tabella di marcia di SpaceX è comunque cambiata molto in questi anni, quindi per questo non possiamo fare stime esatte su quali saranno i tempi, però sicuramente anche questa grande quantità di test sta dimostrando che stiamo procedendo molto rapidamente.
Va bene, cambiamo argomento. Novità sul fronte vaccini?
Sì, parliamo dei vaccini in Italia. Questa settimana è partita la sperimentazione di un nuovo vaccino italiano contro il Covid-19, che è stato ideato dalla Takis, che è un'azienda di Castel Romano, e sviluppato in collaborazione con un'azienda di Mostra, che è di Monza, che è la Rotta Pharma Biotech. Questa sperimentazione clinica avverrà in collaborazione con la Bicocca di Milano e con altri 3 istituti a Napoli, a Roma, allo Spallanzani e a Monza, ed è partita la fase 1 della sperimentazione. Sappiamo che per procedere all'approvazione di un vaccino sono necessarie 3 fasi. In questa fase 1 c'è un campione di 80 volontari, e la novità del vaccino, insieme, diciamo, che segue un po' la novità di AstraZeneca, che è il terzo vaccino che è stato approvato in Italia e in Europa, è che è un vaccino a DNA e quindi potrebbe andare verso un campione monodose, diciamo una sola dose di vaccino, e soprattutto abbattere anche il problema della catena del freddo, perché potrà essere conservato a temperature maggiori. Ovviamente appunto siamo in una fase molto all'inizio, bisognerà vedere gli sviluppi, ma sembrerebbe che le prime risposte immunitarie siano incoraggianti.
Bene, ottima cosa. E sempre sul versante vaccino, qualche altra novità?
Allora, sì, in Italia, sempre perché appunto oggi parliamo di vaccini italiani, avevamo parlato un po' di tempo fa, a fine gennaio, del vaccino Reithera, che era il primo in realtà vaccino totalmente italiano che era stato sviluppato appunto da Reithera, che è un'azienda che sta alle porte di Roma, in collaborazione con lo Spallanzani. Ecco, a fine gennaio si parlava di una tabella di marcia molto ottimista, addirittura con la messa in circolazione del vaccino a giugno. Sembrerebbe però che questo traguardo non è realistico perché ancora non è stata conclusa la fase 2. La fase 2 prevede il reclutamento di 800 volontari e però appunto i risultati sono sempre molto buoni, ma ancora non sono stati raggiunti i risultati, i campioni accettabili, e quindi probabilmente i tempi slitteranno un po'. Ultimo aggiornamento, sempre sul fronte italiano, di questa settimana è che il Ministero della Salute ha dato il via libera a somministrare un'unica dose di vaccino per chi ha già avuto il Covid, e quindi ovviamente si tratta di un piano vaccinale più a lungo termine. Abbiamo visto che l'Italia sta avendo qualche problema rispetto alle differenze di regioni per le somministrazioni dei vaccini, quindi quando si parlerà di vaccinare le persone che hanno già avuto il Covid, la buona notizia è che basterà fare una sola dose, e i dati mostrano che un'unica dose dovrebbe essere sufficiente per garantire la copertura completa.
Sì, diciamo che c'è consapevolezza, credo, a livello mondiale a questo punto che l'unica cosa da fare è correre, correre e fare vaccini, 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 anche solo una prima dose per bloccare, diciamo, l'evoluzione della stessa, perché poi si parla tanto, ma il vaccino muta per costituzione, nel senso non gli si può impedire di mutare per autodifendersi, e l'unica cosa che puoi fare è impedirne la diffusione e quindi le mutazioni. Cambiamo argomento, che poi comunque il Covid e i vaccini sono, diciamo, fanno parte della nostra esistenza ormai da troppo tempo. E un altro tema è però quello dei cambiamenti climatici, perché insomma anche lì qualche preoccupazione ce la dobbiamo avere.
Senz'altro, e molte preoccupazioni. Tra l'altro è un argomento che abbiamo toccato in modo trasversale nelle ultime settimane. Questa settimana c'è stata una notizia abbastanza preoccupante che riguarda la corrente del Golfo, che è quella corrente atlantica che diciamo mantiene l'Europa abitabile, perché è responsabile di mitigare il clima alle latitudini più settentrionali, e insomma ha un ruolo molto importante nella regolamentazione del clima nel nostro continente. Ecco, un nuovo studio pubblicato su Nature Geoscience ha scoperto che la corrente del Golfo non è mai stata così debole, addirittura in 1600 anni. Quindi hanno fatto uno studio nel tempo e hanno visto che c'è stato un grande indebolimento di questa corrente, e le proiezioni mostrano che la corrente del Golfo potrebbe indebolirsi ulteriormente. E secondo gli scienziati, la causa di questo indebolimento va imputata ai cambiamenti climatici innescati dall'uomo. Quindi, come dicevi, è un problema che riguarda a più livelli l'ambiente, e la pandemia ci ha anche mostrato gli effetti dell'uomo sull'ambiente, quindi è senz'altro un tema a cui prestare molta attenzione.
Allora, chiudiamo con una notizia purtroppo non bella, diciamo, anzi una triste notizia. Ci ha lasciato una collega, peraltro, che per anni ha condotto e ha curato una trasmissione dedicata proprio alla scienza, che è Radio 3 Scienza. La collega si chiama Rossella Panarese. Tu la conoscevi, hai avuto modo anche di ricordarla su Global Science.
Sì, appunto, come dicevi, è stata una notizia davvero terribile per il mondo del giornalismo scientifico e del giornalismo in generale. Rossella Panarese è morta nella notte tra il 28 febbraio e il 1 marzo, e lei era la colonna di Radio 3 Scienza, che è appunto una delle principali, anzi forse la principale trasmissione di scienza in Italia. E, sì, come dicevi, io personalmente l'ho avuta come insegnante al Master di Comunicazione della Scienza della SIS di Trieste, e devo dire che è stata una delle figure fondamentali per il mio percorso professionale. E questa sensazione si è vista in questi giorni, condivisa da tantissime persone e anche dagli ascoltatori stessi. Sono arrivati davvero migliaia di messaggi da tutti gli ascoltatori che seguivano Rossella Radio 3 Scienza, ed è stata davvero una grandissima perdita.
E la ricordiamo anche noi, anche perché appunto se n'è andata non in tarda età, quindi questo purtroppo e fa dispiacere ancora di più. Chiudiamo qui questa rassegna stampa con questo ricordo. Grazie Giulia di essere stata con noi. Ci vediamo la settimana prossima.
Grazie Francesco e un saluto a tutti, alla prossima.
Radio Immagina.
Ospite centrale della puntata di questa settimana è il presidente del Centro Italiano di Ricerche Aerospaziali, l'ingegner Giuseppe Morsillo, che intanto saluto, grazie di essere con noi.
Buongiorno, buongiorno a lei, buongiorno agli ascoltatori.
Benissimo, voi avete delle eccellenze costruite in questi 20 anni, sostanzialmente 20, forse qualcosa di più, ma insomma. Vicino Caserta, a Capua, luogo peraltro storicamente ricordato invece per le vicissitudini dei gladiatori e di Spartacus, di Spartaco in particolare, avete costruito questo centro che si occupa sia di spazio che di aeronautica. Avete l'Icewind Tunnel che misura, diciamo, la portanza delle ali e i possibili rischi anche di formazione, di ghiaccio, piuttosto che il plasma tunnel che invece lavora sul rientro in atmosfera di possibili veicoli spaziali. Però io un recente numero della rivista edita dall'Agenzia Spaziale Italiana e da Globalist, c'è uno speciale CIRA che punta sul tema della decarbonizzazione del volo aereo. Allora, partiamo da che cos'è il CIRA, no? Così diamo un quadro, diciamo, ai nostri ascoltatori.
Due parole di introduzione sul centro. Si tratta dell'unico centro di ricerca aerospaziale a livello nazionale. È un centro che di fatto dal punto di vista societario è una società consortile, con una componente pubblica ed una componente privata, e questo lo rende diverso dagli altri centri nazionali, dagli altri principali paesi che sono tutti essenzialmente pubblici. Quindi l'attenzione alla competitività del sistema industriale e della filiera che viene alimentata attraverso la ricerca è certamente un punto molto importante nella missione del centro, che quindi sviluppa tecnologie, svolge attività di modellizzazione e simulazione, supporta lo sviluppo delle conoscenze, ma attraverso anche i propri impianti, lei ne ha citati alcuni, ma vi è un ampio numero di altri impianti minori e di laboratori. Soprattutto attraverso queste infrastrutture cerca di rendere disponibili servizi per il sistema della ricerca. Oggi il CIRA è certamente uno dei principali centri europei di ricerca del settore e in alcuni campi rappresenta un riferimento assolutamente di eccellenza anche a livello globale. Lo dico perché negli impianti del CIRA non ritroviamo solo le aziende europee che vengono a testare i propri prodotti, ma ritroviamo anche aziende americane, cinesi, indiane, quindi uno scenario globale. Si pensi che team di Dream Chaser dell'azienda Sierra Nevada americana sono sostanzialmente i costruttori del futuro shuttle. Sono venuti nel nostro centro, in quello che lei citava, il Plasma Wind Tunnel, per poter testare in condizioni rappresentative, le più autentiche a livello mondiale, il loro prodotto e qualificarlo per il rientro. Lei citava ugualmente l'Icing Wind Tunnel. Si tratta di centro molto particolare che noi aggiorniamo continuamente per la propria capacità di riprodurre le condizioni di formazione della nuvola di particelle ghiacciate che poi portano allo sviluppo del ghiaccio sulle ali degli aerei, che naturalmente, come è noto, può avere anche una funzione bloccante dei meccanismi e naturalmente deve essere impedito in ogni modo. Ecco, questi sono due tra gli elementi principali. In un centro, come lei diceva, si trova a Capua in provincia di Caserta, un centro molto vasto. Ci ritroviamo con 160 ettari, 13 km di strade interne, solo per dare l'idea. ma lì operano, diciamo, circa 340 persone, di cui oltre 200 ricercatori e un'altra settantina di tecnici a supporto di questo tipo di attività. Quindi una dimensione minore rispetto a quelli che sono gli altri grossi centri europei, per poter avere un confronto, ma con un ampio tessuto di conoscenze di base che consente anche una fertilizzazione incrociata tra i vari campi e quindi la possibilità di spaziare su ricerche ad ampio respiro che vedono non solo spazio e aeronautica, ma vedono anche applicazioni dello spazio e dell'aeronautica per tutta una serie di attività che oggi va dalla difesa all'ambiente.
Ma veniamo alla decarbonizzazione del volo aereo.
CIRA da questo punto di vista è ad esempio una delle realtà di ricerca di 13 paesi nell'ambito dell'organizzazione IFAR, che raccoglie 26 paesi in totale del mondo, ognuno rappresentato da un centro di ricerca specifico di settore. Ebbene, in 13 paesi, di cui quindi uno l'Italia rappresentato dal CIRA, abbiamo recentemente sottoscritto una intesa per quello che viene chiamato Zero Emission Aviation. L'obiettivo è quello di ridurre e poi azzerare l'impatto ambientale. Naturalmente questo tema passa attraverso la necessità di tecnologie che possano garantire una sostenibilità del volo aereo in condizioni evidentemente alternative a quello dell'utilizzo di combustibile tradizionale e che debbano assicurare confrontabili condizioni per quello che riguarda la sicurezza senza penalizzare l'ambiente. Ma che cos'è in realtà l'idea di una crescita ecocompatibile alla quale si vuole contribuire anche attraverso l'attività in ambito aeronautico con lo zero emission? È quella di poter avere un approccio, se vogliamo, olistico al tema, e ovvero non limitato solamente alla neutralità in termini di CO2. Allora si vede che le soluzioni sono diverse, perché da una parte c'è il contributo, se vogliamo, diretto a migliorare i processi di combustione e a ridurre le emissioni. Questo passa attraverso l'utilizzo di combustibili sostenibili, quindi evidentemente la selezione di fonti di energie alternative, e questa passa attraverso nuove tecnologie di propulsione, da cui per esempio quella elettrica o almeno nella fase transitoria ibrida, cioè mista tra la tradizionale ed elettrica, per poi fare una transizione all'elettrica. Ma dall'altra parte, ridurre le emissioni da processi di combustione si può contribuire anche in maniera indiretta, attraverso ad esempio la selezione di rotte artiche che riducono i percorsi e quindi naturalmente anche i tempi di percorrenza lungo l'itinerario. Necessario a questo punto che sulle rotte artiche vi possano essere a terra i sistemi di tracciamento e di supporto da terra che sono disponibili su altro tipo di rotte che per questo vengono poi seguite. E non da ultimo è evidente che con nuove tecniche di propulsione si può assumere che anche nelle zone di città o diciamo quelle interurbane tra città che oggi sono considerate sufficientemente vicine per non essere servite attraverso traffico aereo, si possono generare delle condizioni per una interurban air mobility oppure per un urban air mobility, cioè mobilità effettivamente aerea in città, a fronte di standard particolarmente significativi di sicurezza e andare, diciamo, a rinnovare quello che in qualche modo può essere il trasporto aereo. Ecco, noi lavoriamo anche su questo per preparare il futuro. Ed è importante considerare che se è ragionevole pensare che tra 10-15 anni ci possa essere un traffico standardizzato di droni che senza problemi, rispettando gli standard adottati, assicurano il trasporto prima di cose e poi eventualmente anche di persone, e meno immediato quali sono gli step a breve per la ricerca abilitanti per poter creare queste condizioni del futuro. Bene, noi abbiamo questo tipo di compito, quindi oggi giustamente lavoriamo per ottimizzare soluzioni di volo con propulsori elettrici, studiamo l'utilizzo dell'idrogeno come sorgente di energia, ma anche l'utilizzo delle fuel cells che sono particolarmente importanti perché permettono di trasformare l'energia chimica direttamente in energia elettrica, ma al momento non sono ancora utilizzabili se non dai piccoli velivoli dell'aviazione generale. Quindi è chiaro che c'è bisogno di poter avere successo in tutta una serie di sfide che vanno dallo sviluppo dei dispositivi elettrici ad alta densità di potenza, alla rete poi di distribuzione elettrica, alla gestione del calore generato, agli effetti indotti di natura elettromagnetica, agli ingombri, ai pesi di sistemi e così via.
La settimana scientifica. Rotocalco di ricerca, innovazione e tecnologie.
A conclusione della puntata di questa settimana abbiamo ospite il regista Marco Spagnoli. Ben arrivato, Marco Spagnoli.
Grazie a tutti, buonasera.
Allora, perché lo abbiamo invitato? L'abbiamo invitato perché Marco Spagnoli, insieme all'Istituto Luce, sta lavorando a un documentario un po' particolare. Il primo della sua tipologia, perché è un documentario storico dedicato allo spazio italiano, che fino ad oggi non aveva avuto testimonianze di questo genere. È corretto quanto dico, Marco?
È assolutamente corretto, è anche sorprendente il fatto che, nonostante siano circa 60 anni che l'Italia dai primissimi tentativi con i satelliti, l'Italia è stato il terzo paese a mettere un satellite nello spazio dopo l'Unione Sovietica, gli Stati Uniti a metà degli anni 60 circa, non si racconti quanto l'Italia faccia per il nostro paese, un settore che ha migliaia di occupati, che produce tantissimo per quello che riguarda l'economia italiana. Chiaramente, quando si parla di spazio, l'economia è un tema importantissimo, ma anche importante la ricerca, la scienza e la cultura che ne consegue. Gli italiani hanno sviluppato delle tecnologie importantissime che non sono mai state raccontate così in maniera organica, al punto che quasi tutti i veicoli spaziali presenti nel cosmo portino a bordo le tecnologie italiane. Questo è molto molto importante da raccontare, perché l'Italia è associata immediatamente al cibo, alla moda, alle auto, alla pizza, ecco, però non allo spazio. Quindi questo documentario prova a recuperare questa mancanza, perché l'Italia è una delle potenze spaziali, uno dei paesi europei con maggior numero di astronauti, è il terzo paese dopo Francia e Germania che in Europa è più impegnato per la ricerca spaziale. Quindi sono tutti elementi che vanno raccontati, e vanno raccontati soprattutto le tante persone, tanti uomini, tanti visionari che in qualche maniera hanno fatto la storia dello spazio italiano, ma non è solo lo spazio italiano è il titolo del documentario, ma è lo spazio universale che va raccontato e che deve molto all'Italia. No, ecco.
Radio Immagina.
La seconda parte dell'intervista con Marco Spagnoli la settimana prossima, per non perdere niente di questo progetto estremamente interessante.
Radio Immagina.
La settimana scientifica. Rotocalco di ricerca, innovazione e tecnologie.
Stiamo per salutarci, diamo la linea ad Alessandra Barberis per il suo programma Topi di campagna, Topi di città. Vi ricordo che potete contattarci via mail radio@immagina.eu oppure via WhatsApp al numero 342-142-6902. Andiamo in replica anche la domenica mattina e il lunedì dopo i GR delle 10 e delle 20. Grazie ancora e alla settimana prossima.